Diamo il benvenuto a Fabio Massimo Lozzi, ciao!
Ciao Ludovica, ben trovata!
È un piacere averti qui ai nostri microfoni. Fabio Massimo, tu sei qui con noi per parlarci di questo film, di questo documentario che si chiama Corpi Liberi. E raccontaci un po' come è nato questo progetto e come si è sviluppato.
Ma guarda, il progetto è nato completamente per caso una volta che sono tornato dopo tantissimi anni alla mia università in cui ho studiato, cioè alla Sapienza di Roma, per andare a vedere la proiezione di un altro documentario di una mia collega e amica, e lì ho scoperto questa nuova realtà che stava prendendo forma in quei giorni, che era questo collettivo LGBTQIA più della Sapienza, di studenti della Sapienza, che stavano organizzando il primo Sapienza Pride, ovvero la prima marcia LGBT all'interno del campus universitario. Chiaramente non è difficile immaginare che la cosa mi ha fatto pensare prima di tutto a tantissime cose riguardo me stesso, perché mi sono chiesto come avrebbe potuto essere diversa la mia esperienza e il mio percorso universitario, ma non solo, proprio esistenziale, se quando negli anni in cui ho frequentato l'università ci fosse stata una realtà del genere. E allora mi sono avvicinato a loro, ho cercato di conoscerli un po' meglio, mi sono offerto di riprendere questo primo Pride, perché secondo me era già una cosa di per sé piuttosto importante che andava documentata.
Certo, assolutamente.
E allora sono andato e ho ripreso tutto quello che potevo riprendere, ma proprio così, da solo, per mettermi a servizio loro e offrirgli magari del materiale d'archivio. Invece poi, quando ho cominciato ad essere lì e a sentire quello che avevano da dire, quello che rivendicavano, ho scoperto proprio un'affinità elettiva grandiosa, direi, e ho deciso che di diventare una specie di cassa di amplificazione di quello che loro stavano dicendo, e gli ho proposto di poterli seguire per un po' di tempo nelle loro attività, in tutto quello che loro facevano, perché secondo me c'era la possibilità di raccontarlo in un documentario, in un film. E da lì è nata la cosa, quindi completamente in maniera quasi anarchica, diciamo, perché ero andato lì aspettandomi di fare una cosa, è uscita fuori un'altra idea, da lì è nato tutto. Quanto, e poi piano piano, parlando di questa cosa a cui stavo lavorando con colleghi e amici, si sono aggiunti altri importantissimi aiuti che ci hanno permesso di arrivare a fare questo film.
E penso che sia la cosa bella dei documentari, che uno ha un progetto iniziale e poi regolarmente viene stravolto e cambia tutto, no? È proprio perché la vita è così, in fondo, e quindi...
Ma infatti anche in proprio nel modo in cui vengono fatti i documentari, riflettono non solo per il contenuto, la vita stessa, ma anche proprio, come dici tu, il documentario, uno inizia da un punto, in questo caso senza neanche sapere che sarebbe stato un documentario, e poi arriva a qualcosa di completamente imprevisto.
Certo.
quando si è fortunati, tanto più che io dico sempre, avendo già fatto qualche altro documentario, e poi il documentario in realtà lo fai una volta che hai finito le riprese, vai in montaggio dove lo riscrivi in un certo senso completamente, anzi
lo scrivi,
la prima volta.
È un grande lavoro quello poi della riscrittura, del montaggio, perché proprio lì capisci che storia vuoi raccontare, hai tantissimo materiale, magari tante ore, e devi scegliere, a volte fare delle scelte anche difficili, suppongo, perché io penso che tu abbia incontrato poi tantissime persone, tantissime belle situazioni, e hai dovuto poi chiaramente fare una cernita, no?
Sì, delle volte anche con grande dolore, perché chiaramente dovendo stare all'interno di una durata fruibile poi dalle persone che vedono questo lavoro, devi cercare di sintetizzare, di andare all'essenziale e comunque di scegliere una linea più o meno narrativa, che forzatamente poi finisce magari per escludere vari altri rami che per quanto interessanti non sono non è possibile contenerli tutti.
Certo.
Quindi sì, si fanno delle scelte assolutamente, e anche lì si indirizza proprio il racconto, che prende forma il racconto che si vuole fare.
Certamente. Senti, Fabio Massimo, una delle parole chiave, mi sembra di capire, di questo lavoro è intersezionalità. Sì. Ci vuoi raccontare un po' cosa significa questo concetto? Perché secondo me ancora non è molto chiaro. Noi spesso vediamo delle lotte che ogni categoria se le porta avanti per conto suo, no? Senza rendersi conto che invece è cruciale, specialmente in un momento come questo in cui il potere vuole vederci ognuno chiuso dentro casa a guardare se ce l'ha il proprio orticello, no? E invece è fondamentale capire che
proprio la piantina.
Esatto. Sì. Allora raccontaci perché è così importante invece l'intersezionalità, cosa significa?
Ma prima di tutto sì, questo è un concetto che effettivamente è diventato molto più chiaro anche a me stesso, stando a contatto con la realtà di Prisma, perché per intersezionalità delle lotte si intende prima di tutto una realizzazione di una matrice oppressiva che è comune a tutte le soggettività subalterne e oppresse, e chiaramente non, come dire, anche se apparentemente sembrano dei poteri diversi o degli oppressori diversi, in realtà poi la matrice è la stessa strutturalmente e culturalmente e socialmente la stessa, e stiamo parlando di una specie di giano bifronte che è il capitalismo patriarcale.
Certo, certo.
Per cui le lotte della comunità LGBT è giusto che si affianchino alle lotte della comunità femminista, ma come è giusto anche che si affianchino a quelle, per fare gli esempi più sulla bocca di tutti, in tutti i giorni, degli immigrati, ma anche dell'ambiente, perché poi è il capitalismo, è la mentalità patriarcale che anima il capitalismo ad essere responsabile degli scempi ecoambientali, ma anche dell'oppressione delle donne, delle minoranze etniche, di tutto ciò che non è in qualche modo percepito come rientrante in una norma che è davvero estremamente stretta.
Certo, certo, e che è anche aberrante, anche poi...
E che è anche aberrante perché comunque poi in realtà non esiste, ma infatti lo slogan del film è nulla è normale, tutto è diversità.
Assolutamente, guarda, sfondi qui da noi una porta spalancata, perché poi sai, per alcuni di noi questa cosa sembra quasi ovvia, scontata, invece poi non lo è, perché purtroppo io, frequentando anche tante persone, ci sono anche tante, a me dispiace dirlo, ma tante donne che hanno lottato per la libertà, per il femminismo eccetera, e poi ti accorgi che però su altri aspetti della lotta non sono solidali, no? E questo a me fa molto male, devo dire, scoprire queste cose.
Guarda, ti giuro che è una cosa che a me sinceramente addolora, perché è proprio l'incapacità di riconoscere lo stesso oppressore, e quindi diventa quasi una lotta fra poveri.
Sì, è terribile, è terribile, perché
è avvilente.
C'è questa idea di io ho il mio spazio, l'ho conquistato con fatica, allora tu non ci puoi entrare, ma lo spazio dei diritti più è grande, più è ampio e più fa bene a tutta la collettività, appunto, come dicevi tu, ai giovani. A me sembra quasi veramente pleonastico dirlo, e invece vabbè.
No, non è pleonastico, anzi una delle ragioni per cui ho fatto il film è stato proprio per stimolare una discussione al riguardo, perché insomma, sarebbe proprio l'ora di arrivare a capirla questa cosa, che come dire, l'esperienza di una donna in quanto femmina, in quanto soggetto oppresso dalla mentalità patriarcale che tuttora è alla base della società, certo, in cui viviamo, ha un'esperienza in qualità di soggetto oppresso molto simile ad altre soggettività, e quindi queste soggettività si devono unire se vogliono riuscire ad arrivare a ribaltare lo stato delle cose e non farsi la guerra tra loro. Un esempio che a me pare lampante, perché se ne discute molto in questi giorni, è tutta la discussione molto, oltretutto molto inquinata e molto tossica sull'identità di genere, dove c'è
certo.
una parte o alcune persone che si rifiutano di riconoscere l'esperienza delle donne trans come altrettanto oppressa dalla mentalità maschilista e patriarcale in cui siamo, quasi ad arrogarsi il diritto di essere le uniche soggettività oppresse.
Sì, ecco, no. io lo trovo veramente molto, molto triste, però sono ottimista perché credo che sia il retaggio anche di una mentalità legata ad altre categorie, ad altre maniere di giudicare il presente, quindi
bisogna parlarne.
Sì,
bisogna
assolutamente.
La discussione, bisogna soprattutto liberare la discussione dalle tante falsità e dalle tante bugie che avvelenano la possibilità di qualunque confronto.
Certo, certamente. Senti, quindi tu in questi giovani di Prisma hai visto appunto un'attitudine nuova, diversa, più appunto aperta a tutti i tipi di lotte. Loro che cosa hanno detto poi quando hanno visto il film?
Assolutamente. Guarda, io ci sono state moltissime reazioni, loro sono abbastanza contenti di come è venuto il film, credo che di essere riuscito quantomeno a mettermi da parte per poter lasciare che fossero loro ad esprimere la loro visione del mondo che vorrebbero e la loro analisi del mondo attuale, e credo che almeno quello sia stato riportato fedelmente. Una di loro mi ha commosso molto perché ha cercato di spiegare l'emozione e la forza di incoraggiamento che può avere la visione di questo film per una persona giovane che si sta affacciando al mondo e che si sta accingendo a magari iniziare un percorso universitario con la paura di trovarsi in completa solitudine. E questo è stato sicuramente una delle intenzioni del film, perché era quello che ho sentito io quando ho scoperto questa realtà, cioè sapere che nel posto in cui vivrai per i prossimi anni, perché l'università non è solo il posto dove vai a fare lezioni
certo.
e esami, è il posto in cui ti formi come persona, in cui diventi un adulto, perché passi da un momento ancora tardo adolescenziale a diventare una giovane persona adulta, ed è un momento fondativo pazzescamente importante, e che ci siano delle realtà, e dopo devo dire, calcola, io ho seguito Prisma per quasi 3 anni, abbiamo iniziato all'inizio del 2018 a conoscerci, mm-hmm. e nel frattempo nella stessa Roma anche altre università hanno visto nascere collettivi LGBT, mi viene in mente il Marielle di Roma 3 per esempio, proprio ispirandosi a quello che stava facendo Prisma in quei giorni, e quindi creando anche delle sinergie di rete, di contatti, eccetera. Come ti ho detto, la mia motivazione principale iniziale a conoscere Prisma e tutto questo è avvenuta proprio perché mi ricordavo di come della solitudine con
certo.
cui si può attraversare quella parte della propria vita, e come è capitato a me. Sicuramente se ci fosse stata una realtà come Prisma nei miei anni, anche una certa maturazione, una certa consapevolezza le avrei raggiunte molto prima e molto più agevolmente, e non in solitudine.
Certo. Senti Fabio Massimo, adesso ci è venuta ovviamente a tutti gli ascoltatori anche la curiosità di vederlo questo documentario. Per cui io volevo dirvi appunto, cari ascoltatori di Radio Città Aperta, che dal 24 gennaio il documentario sarà disponibile su una piattaforma di streaming. Dici un po' come funziona?
Sì, guarda, allora la piattaforma si chiama OpenDDB, cioè distribuzioni dal basso, è una bellissima, in un certo senso è la destinazione naturale di questo lavoro, e siamo contentissimi di essere stati presi nella loro piattaforma, perché è una realtà che già da diversi anni distribuisce sia in sala che online lavori indipendenti, di cinema indipendente di tutto il mondo, molto spesso cinema giovane e abbastanza alternativo, ma soprattutto sono una realtà che in qualche modo si mette in contrapposizione con la norma, e di nuovo ritorniamo al discorso del capitalismo, eccetera, di tutte queste piattaforme che in qualche che hanno un sistema piuttosto ricattatorio, in cui devi fare abbonamenti, comprare pacchetti e via dicendo per poter vedere quello che vuoi vedere, se c'è. E invece OpenDDB propone appunto la possibilità, prima di tutto, di scegliere il singolo lavoro, il singolo film che si vuole vedere, che si vuole scaricare, eccetera, oltretutto decidendo quanto pagarlo, cioè la filosofia è ognuno dà quello che può a seconda delle proprie capacità economiche.
Beh, questo mi sembra fantastico.
Già,
ecco,
mi sembra una cosa che già mi aveva detto: sì, io voglio il film che vada con loro. Oltretutto loro appunto offrono anche la possibilità a chi vede il film poi di poter organizzare proiezioni, quindi dallo stesso sito si può anche si ha anche l'opportunità, se si vuole magari diffondere, far vedere ad altri, di organizzare vere e proprie proiezioni in sala o dove ce n'è la possibilità, insomma.
Beh, questo mi sembra fantastico, specialmente per un lavoro come questo, che ecco, io credo che più gente lo può vedere e meglio è, no? Perché porta un messaggio molto importante.
Sì, io credo più che un messaggio, quantomeno stimoli, sì, la conversazione, la discussione, dando magari dei criteri, dei paradigmi per poterla capire meglio.
Certamente. Senti, poi io so che ci sarà anche una presentazione, un evento, come dire, in presenza. Ormai questa cosa in presenza sembra chissà,
sì,
che uno sembra, chissà che
sì,
fa.
Sta diventando eccezionale, visto che sì, infatti, e questo è proprio lo
è
specchio
pazzesco
dei tempi.
Sì, infatti. Allora, quindi l'appuntamento è il 28 gennaio a Largo Venue.
Il 28 gennaio a Largo Venue, che è questa bellissima realtà che sta al Pigneto di Roma.
Sì, stupenda,
sì, infatti noi devo dire che Largo Venue e in particolare gli organizzatori di Latte Fresco, che è la serata del venerdì sera, sono stati sempre molto affettuosi nei confronti di questo lavoro, ci hanno ospitato spesso per parlarne e dare qualche anticipazione di quello che stavamo facendo, e diciamo qui si conclude anche questa parte del percorso con la proiezione del film alle 20:30 appunto a Largo Venue, che sarà seguita invece da un dibattito che si chiamerà appunto La liberazione dei corpi, in cui sia io che Prisma incontreremo altre realtà della comunità LGBT italiana, dalle famiglie Arcobaleno a Mario Mieli, eccetera, appunto per discutere sui temi che vengono in qualche modo sollevati dal film, e confrontarci anche, perché questo, non dimentichiamocelo, è un momento di grandissimo confronto all'interno della stessa comunità LGBT, a seguire da a seguito dell'affondamento della legge Zan.
Sì, diciamolo, parliamone, in infatti.
Parliamo, cerchiamo di individuare. E quello che sta avvenendo, molto bello, è appunto che tutte le realtà su tutto il territorio italiano hanno iniziato a fare rete in modo molto più organizzato, in modo molto più convinto, anche in alternativa ad alcune, come dire, portavoci ufficiali della comunità LGBT che con il fallimento della legge Zan in qualche modo si sono ritrovati a dover capire che in realtà si va avanti tutti insieme.
Certo.
E quindi decidiamo su come andare avanti, quindi sono stati indetti questi stati generali di cui speriamo di cominciare a dare qualche prima notizia e qualche prima informazione appunto anche nel corso del dibattito che ci sarà dopo la proiezione del film.
Bene, questo mi sembra veramente molto molto importante, quindi non dimenticate.
È un momento di grande fermento.
Sì, questo è importante, infatti, malgrado questa situazione appunto un po' opprimente, invece esatto. È importante portare avanti le lotte che c'erano prima, e che poi a volte il problema è che con l'alibi dell'emergenza si mette tutto da parte.
E quello l'abbiamo visto, ecco, in questi ultimi due anni. E invece, guarda, ti dirò una cosa, quando abbiamo fatto l'anteprima a Roma, al nuovo cinema Aquila, sempre al Pigneto, siamo proprio pignetari, una cosa molto molto forte che ho sentito rivedendo il film insieme alle altre persone in presenza è che quando vedi il film ti rendi conto di quanto è importante la presenza dei corpi, la presenza fisica, dell'esserci, di andare in strada, di essere tanti e tutti insieme, perché chiaramente gran parte del film è composto da tutti questi momenti di grande aggregazione come il Roma Pride, come il Sapienza Pride e via dicendo, e lì veramente ti rendi conto di quanto l'impossibilità di essere in presenza indebolisca le forze sociali.
No, assolutamente, cioè ci indebolisce singolarmente, psichicamente, e poi indebolisce le nostre lotte collettive. Assolutamente,
esatto.
Credo che sia molto importante puntualizzarla questa cosa, quindi a maggior ragione rilanciamo questo appuntamento del 28 gennaio a Largo Venio. Senti, prima di chiudere, una domanda sulla musica, perché appunto io ho letto che la colonna sonora è stata composta da questo cantautore Tommaso Tozzi e quindi uscirà presto.
Esatto.
Raccontaci come è andata.
Sì, contemporaneamente alla disponibilità in streaming del film, lo stesso giorno, quindi lunedì prossimo 24 gennaio, sarà disponibile la colonna sonora del film interamente composta e eseguita da Tommaso Tozzi, che è, tu devi calcolare che il collettivo Prisma nasce in qualche modo dal sindacato studentesco Link, di cui Tommaso fa parte. Quando ha iniziato a montare il film, anzi stavamo ancora in fase di ripresa, mi è sembrato giusto cercare di far partecipare tutte le persone che erano coinvolte nel progetto il più possibile alla realizzazione del progetto, non solo da un punto di vista dei contenuti, ma anche proprio da un punto di vista della formazione del progetto stesso. E quindi ho incontrato Tommaso ai vari Sapienza Pride, eccetera, e gli ho proposto di prendersi cura lui della colonna sonora del film, e lui ha composto delle musiche stupende, tra cui sei bellissime canzoni, che spero magari farete sentire ogni tanto anche in radio, che sono davvero belle, soprattutto perché sia musicalmente, proprio da un punto di vista di cultura musicale, che da un punto di vista dei testi e dei contenuti, riflettono enormemente tutte le istanze presentate nel film. Quindi c'è, non sono musiche a caso messe lì,
certo,
tanto per rappeggiare,
certo,
le immagini, ma anzi in alcuni momenti comunicano dei concetti che magari sono più chiari nelle canzoni che nelle immagini.
Assolutamente, assolutamente.
È stata una collaborazione con Tommaso veramente da un punto di vista artistico estremamente appagante, di cui sono molto molto orgoglioso, e mi fa piacere che tu l'abbia l'abbia menzionato.
Beh, certo, la musica è molto molto importante come linguaggio e appunto, come la dici tu, a volte riesce a completare, no? Ad avere un rapporto dialettico e anche...
Ma sai, da regista, io nei miei film la musica già normalmente ha sempre, come dire, è uno degli elementi narrativi fondamentali di una narrazione cinematografica. Per cui è una parte del film a cui dedico un'estrema attenzione quando collaboro con i miei compositori, principalmente Giordano Corapi, che ha fatto le musiche di quasi tutti i miei film, ed è una dei momenti che, devo dire, mi appagano di più, perché amo profondamente la musica e quindi ci tengo moltissimo che la musica nei miei film sia estremamente aderente e organica a tutto quello che è il film.
Certo, e questo è importante, importantissimo dirlo. Grazie Fabio Massimo Lozzi. Noi ti volevamo chiedere come ultima cosa, sì, come si fa a tenersi in contatto con te per sapere appunto le prossime, magari anche altre iniziative che vedranno la proiezione,
sì,
di Corpi
stiamo
Liberi.
Organizzando molte, certo, e siamo disponibili sui social, sia su Facebook con la pagina Corpi Liberi Film, oppure sulla mia pagina personale Fabio Massimo Lozzi, e su Instagram ugualmente, sempre Fabio Massimo Lozzi, oppure Corpi Liberi, c'ha la sua bella pagina dove vengono immediatamente comunicate tutte le novità riguardo il film.
Benissimo, perfetto. Allora noi ti ringraziamo veramente tanto di questa bella chiacchierata che ci hai regalato, e quindi tutti il 24 gennaio su Open DDB e il 28 gennaio al Largo Venue. Grazie ancora.
Assolutamente, grazie a te Ludovica e grazie a voi tutti.
Grazie, a presto, ci vediamo presto. E quindi allora, in attesa di ascoltare i brani composti da Tommaso Tozzi, io vi voglio far ascoltare uno dei suoi brani passati, che si chiama Eresie, perché è un titolo insomma che un po' è abbastanza coerente col discorso che abbiamo fatto, proprio perché a volte quando uno porta avanti certi discorsi si sente un po' un eretico, poi in realtà, ecco, tanti anni fa gli eretici li bruciavano, invece per fortuna oggi le lotte si portano avanti, tutti insieme si possono avere anche dei risultati, basta non dimenticarsi appunto che l'unione fa la forza. Ecco a voi Tommaso Tozzi con Eresie.
Piramidi di solitudine in deserti di maree, tra correnti d'espiazione negano le idee, alzando dita come nuove statue, si mette all'indice il proibito, che ciò che è lecito sarà concesso da un ordine predefinito. Creiamo a nostra immagine l'immagine di noi, e non siamo mai in errore, no, noi non sbagliamo mai. In guerra con noi stessi, scordiamo cosa sia libertà. Aprire gli occhi, il vero scopo è conformare, con TV e social network, il tuo agire personale. Naufragare, non siamo gocce se non siamo sale. Elaboriamo immagini che parlino per noi, e non ci sentiamo soli, no, non siamo soli mai. Sconfitti da noi stessi, scegliamo cosa sia libertà. Decidere per te.
da Tommaso Tozzi, e giustamente Fabio Massimo mi ha corretto, non in diretta ovviamente, però no, giustamente mi ha detto questo è il primo singolo tratto dalla colonna sonora del film, e in effetti appunto il concetto è sempre quello che dicevamo, no? Che le idee che hanno cambiato il mondo sono nate come eresie, hanno fatto scalpore tra i ben pensanti, tra chi si ritiene normale, che poi questa normalità, ma che cos'è? È solo a volte oppressione e conformismo. E quindi insomma questo è proprio il primo singolo che accompagna il film Corpi Liberi, e poi arriveranno le altre canzoni. Bravo Tommaso Tozzi, siamo veramente molto molto curiosi di vedere questo film, che lo ricordiamo verrà reso disponibile sulla piattaforma OpenDDB il 24 gennaio. Troverete tutti i link, tutte le informazioni del caso sul podcast che noi condivideremo questo pomeriggio sul sito www.radiocittaperta.it. e adesso ci ascoltiamo una band che amiamo da sempre, insomma ci riporta un po' agli anni 80, fu una delle primissime band che si impegnarono anche per i pari diritti per le persone omosessuali, e insomma parliamo ovviamente dei Bronski Beat, e ci andiamo ad ascoltare questa bellissima canzone che si chiama Why. I'm